le libertà della sfera pubblica, lo chiamate così non perché sono così chiamate da qualche parte, la Costituzione non ha questa classificazione, ma a me serviva per spiegarvi l'elemento che caratterizza questo gruppo di libertà e li distingue dalle libertà della sfera individuale. Ora, le libertà della sfera individuale hanno una loro strutturazione precisa. La strutturazione precisa è questa. C'è da un lato un bene protetto, che è un diritto individuale, e che è un diritto geloso, cioè un diritto intimista, un diritto di esclusione dagli altri. Se io parlo di libertà personale, voglio escludere chiunque da mettermi sotto soggezione, incarcerarmi, salute, imprigionarmi, torturarmi e così via. Se io parlo di libertà di domicilio, è l'esclusione di chiunque da interferenze nella sfera mia privata, sia la casa, sia l'ufficio, sia il bagagliaio della macchina dove faccio le mie giornate migliori, e sia il mio ciclo del tennis dove ho un armadietto più speciale. Se parlo della libertà e della segretezza della corrispondenza, ciò che pretendo è che sia rispettata la mia sfera di comunicazione personale, per cui mi indigno, mi incavolo se qualcuno mi pubblica sul giornale una mia lettera personale, oppure se qualcuno pubblica sul giornale le intercettazioni telefoniche fatte dalla polizia. Sono reati questi, sono reati perché offendono la mia sfera personale. Ovviamente questa difesa della sfera personale ha un suo avversario, un interesse antagonista. E l'interesse antagonista è essenzialmente l'interesse alla ricerca delle prove e alla repressione penale dei comportamenti socialmente considerati feriti, negativi. Allora, la mia sfera di libertà personale può essere limitata perché mi si arresta, mi si condanna a una pena detentiva, mi viene privata la libertà personale. Pensate quanto è crudele il sistema della repressione. Noi pensiamo che nel mondo di certi paesi musulmani ci sia crudeltà perché viene mostrata la mano del ladro. Ma stare in carcere 20 anni non è che sia una bella cosa, soprattutto in una società dove il bene della libertà personale è messo in testa tutto. Per cui la repressione penale dei crimini porta a castigarci attraverso la compressione del massimo bene che è la libertà personale. E se qualcuno mi perquisisce, oppure perquisisce la mia casa, oppure apre le mie lettere, o va a controllare il disco fisso di mia memoria per vedere la mia corrispondenza personale, tutto questo lo può fare esclusivamente sul mandato del giudice. Perché sul mandato del giudice? Ma perché sta cercando le prove del crimine. Allora noi abbiamo come struttura tipica delle libertà personali un diritto, diciamo, di riservatezza, il diritto alla privacy non ha un suo riconoscimento esplicito in Costituzione, ma è tutto cucito sull'articolo 13, 14 e 15. Libertà personale, libertà di domicilio e libertà di corrispondenza. E questo mio diritto alla privatezza, a farmi i cavoli miei, di non avere interferenze, trova un limite nella necessità dell'autorità pubblica di svolgere la repressione dei comportamenti penalmente rilevanti. E questo è un fatto di bilanciamento, come vedete. Diciamo di scontro strutturato tra due interessi che sono programmaticamente in conflitto. Programmaticamente in conflitto. Necessariamente in conflitto. Io mi caso dentro nel mio armadietto del ciclo del tennis, io non sono un ciclo del tennis, non è chiaro, tutte le cose che non voglio che gli altri mettono su gli occhi, per motivi miei, che possono essere fiscali, romantici, personali, eccetera, la polizia, quando fa o la guardia di finanza, quando fa le sue indagini, proprio là va a cercare. Proprio là dove io ho cercato di porre con la massima custodia, i miei segreti lì vogliono mettere gli occhi perché lì cercano le prove di qualche crimine. O semplicemente delle persone scarse. Seppur sono tante, è un grave crimine, anche se in Italia nessuno se ne accorge. In Germania è il primo motivo di carcerazione delle persone, in Italia è l'ultimo. Come mai l'Italia si deve beneficiare? Se passiamo alle libertà della sfera pubblica, cambia completamente lo scenario. Allora, la libertà di riunione, la libertà di socio, la libertà di associazione, la libertà di culto, la libertà di espressione, sono tutte libertà che non stanno nella sfera intima. Non è che io mi riunisco a casa mia e faccio i cortei in casa mia, mi associo a casa mia e a casa mia dico le mie opinioni. Nessuno gli frega niente, benissimo. Il problema è che quando apro la finestra le mie opinioni le urlo in piazza. Perché qui ovviamente io trovo come controinteressati, come controinteressi, una serie di interessi che sono tipicamente altrui e non sono legati alla repressione penale, ma sono legati ad altri individui e alla società nel suo complesso. Se io per manifestare il mio dissenso del governo comincio a tirare petardi fuori dalla finestra, qualcuno mi può dire qualcosa? Magari cose disturbano la fede pubblica, la tranquillità, il sonno, e forse c'è anche un pericolo di incolumità di quelli che fanno riposto, oppure no? Allora, vedete come cambia la dimensione degli interessi contrastanti. Io organizzo un corteo per andare a protestare sotto la finestra del sindaco, che mi piacerebbe molto vedermi protestare contro di lui, e a questo punto cosa succede? Che si bloccano gli autobus, le controllo non possono passare, molesto la gente che sta facendo la spesa e così via. Sto svolgendo un'attività che di per sé entra in conflitto con altri interessi. E allora la regolazione di questa libertà ha come obiettivo proprio il bilanciamento tra gli interessi del mio manifestare, che è un diritto sacrosanto e fondamentale, e l'interesse degli altri di fregarsi della mia manifestazione e vivere tranquilli lo stesso. E soprattutto non subire rischi, anche di incolumità, del fatto che io manifesto. Il problema qui è essenzialmente quello dell'ordine pubblico. Tutte le libertà della sfera sociale, bene o male, si ficcano in contrasto con questo concetto che non è mai scritto in Costituzione, ma è che immanente al sistema costituzionale, che è a tutela dell'ordine pubblico. Perché è chiaro che se la mia manifestazione significa spaccare tutto quello che trovo in giro, uno potrebbe dire anche che un'amministrazione del genere va oltre quello che è il tollerabile. E oltre quello che è il tollerabile che cosa c'è? Ci sono i diritti proprietari di quelli che hanno le vetrine, quelli che hanno le macchine, ma questo è un interesse generale a dire ci vuole un minimo di ordine pubblico che sta nella sicurezza. Non può essere che uno attraverso la strada viene picchiato perché c'è un corteo in corso. Cosa che qualche volta è venuto. Allora, vedete come questo gruppo di libertà ha sempre un controinteresse, che è un controinteresse non solo privato, ma soprattutto un controinteresse pubblico. La prima di queste libertà è la libertà di riunione. Sono messi in progressione, pensate. La libertà di riunione vuol dire trovarsi. Poi c'è libertà di associazione, che vuol dire trovarsi e stabilire un'organizzazione comune. La libertà di culto, che è un livello ulteriore di associazione. È un'associazione che tra l'altro svolge un'attività pubblica, il culto. La libertà di espressione è, non necessariamente a titolo associativo, ovviamente, ma è una comunicazione esterna a un pubblico indistinto, mentre la corrispondenza lega chi scrive a chi riceve, a chi, i due che parlano al telefono o due che chattano, la libertà di espressione è la libertà che riguarda una comunicazione che faccio io individuo a un pubblico determinato, l'articolo sul giornale, l'intervento della radio, il comizio. Libertà di riunione ha un suo fondamento in Costituzione nell'articolo 17. E ve lo leggo. Magari se prendo la Costituzione non lo statuto al Tertino viene meglio. Primo comma, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Ora, vi inviterei ad affrontare l'esegesi di questo articolo, di questo comma che è brevissimo, perché su ognuna di queste parole si potrebbe lungamente riflettere. I cittadini hanno diritto. La premessa, come vedrete, che fa cambiare le libertà individuali da quelle della sfera pubblica, sono già contenute nel soggetto. L'articolo 13 dice che la libertà personale è inviolabile. Non dice i cittadini hanno libertà personale. L'articolo 14 dice che il domicilio è inviolabile. Il 15 dice la libertà, la segretezza e la corrispondenza sono inviolabili. Allora, abbiamo visto articolo 13, 14 e 15, quindi habeas corpus, domicilio e corrispondenza, non si rivolgono a dei soggetti determinati, ma parlano della libertà in sé per sé, dicendo che è inviolabile. All'articolo 16, che è la libertà di circolazione e che comunica i due elenchi, all'articolo 17, 18, eccetera, si parla invece di cittadini. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente. 18, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, il 19 non fa riferimento ai cittadini, e il 20 riguarda tutti gli ecclesiastici, il 21 invece dice tutti hanno diritto di manifestare il loro pensiero, il 21 dice tutti. Ha un significato pregnante questa diversa modulazione della titolarità dei diritti, perché è chiaro che se uno dice che il diritto è inviolabile, questo vuol dire che in sé per sé è inviolabile, e quindi i soggetti che godono di questo diritto sono tutti. Ma invece alcune libertà sono limitate ai cittadini. La questione è stata posta più volte alla Corte Costituzionale e vi leggo cosa la Corte risponde a proposito del problema nella sentenza 104-69 che poi ovviamente vi metterò in rete. Dice la Corte, il problema qual era? Il problema era che la normativa di pubblica sicurezza prevedeva che allo straniero fosse imposto l'obbligo di denunciare ogni spostamento da comune a comune e con l'obbligo concorrente eventualmente sostitutivo imposto a chi lo alloggia o lo ospita di segnalare la sua presenza. Norma che ancora esiste, penso che lo straniero deve comunicare i suoi spostamenti, e questi spostamenti del tale italiano comunque non hanno niente, non lo sanno, ma li comunicano gli albergatori o comunque quelli che danno l'ospitalità. Viene impugnata questa norma dicendo qui siamo attorno alla libertà di circolazione, articolo 16, che dice ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente. L'articolo 16 è già la prima norma che parla e serve la libertà ai cittadini. Allora viene impugnata per lesione non dell'articolo 16, ma lesione dell'articolo 3, principio di eguaglianza, dove si dice che tutti sono uguali, non i cittadini, tutti sono uguali. E per l'articolo 2 dove si parla dei diritti inviolabili. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non del cittadino, dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Allora, qual è il problema che affronta la Corte? La Corte affronta il problema del status dello straniero in rapporto ai diritti inviolabili, perché attraverso la Corte dell'articolo 2 viene messa in contestazione la limitazione di alcuni diritti fondamentali ai soli cittadini. Cosa dice la Corte? Citando un suo precedente, dice la Corte ha accolto il punto di vista che il principio di eguaglianza, pur essendo l'articolo 3 riferito ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri a meno che si tratta della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Articolo 2 parla dei diritti inviolabili dell'uomo, non del cittadino. E di conseguenza la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo si estende anche agli stranieri. Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che nelle situazioni concrete non possono presentarsi tra soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento. Vedete, il discorso si fa più completo, dice: cittadini stranieri sono in linea di principio uguali, però questo non esclude che ci possono essere situazioni di fatto legate alla loro situazione di cittadino o di straniero che consenta una normativa differenziata. Questa normativa differenziata deve essere però ragionevole, siamo nell'ambito del criterio della ragionevolezza applicato all'articolo 3. Ora, nel caso, non può escludersi che tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistono differenze di fatto che possono giustificare un loro diverso trattamento. Il cittadino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha. Il cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica, e ovviamente senza limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi e vivere nel territorio del nostro come di altri stati solo con determinate autorizzazioni e per periodi di tempo che in genere è limitato. E qui si comincia a distinguere situazioni di fatto, che poi sono situazioni giuridiche, non di fatto, che differenzia la posizione del cittadino e dello straniero. Il cittadino non può essere espulso dall'Italia, lo straniero sì, per esempio compie dei reati. Il cittadino può muoversi dove vuole, lo straniero deve essere reperibile, perché il cittadino è reperibile nel suo domicilio. E lo straniero dove viene riferito? Ecco l'obbligo di dire dov'è. Quindi la Corte, in sostanza, ottengo della qualificazione di posizione tra cittadino e straniero, va a cogliere un punto di differenza di fatto che giustifica una disciplina differenziata. Mettete che dove devono notificare una multa, dove una contravvenzione per il solito diritto di posto, al cittadino sanno dove notificarla, al suo domicilio, c'è l'obbligo di fare il domicilio, se notifica lei, e lo straniero dove la notifica. Ecco il problema della differenza di situazione di fatto che consente alla legge di differenziare la posizione dello straniero e obbligare, per esempio, la fissa camera o l'aggregatore a dichiarare la sua presenza, perché così lo rende facciabile. Questo ve lo portavo per poco caso, perché è uno dei non tantissimi casi in cui la Corte ha affrontato il problema, senza questioni di circolazione, per spiegarvi come da un lato la Corte ha nettamente accettato la teoria che i diritti fondamentali e i diritti umani debbano essere riconosciuti anche agli stranieri. Dall'altro però questo non significa totale parificazione. E sul piano della legislazione speciale per gli stranieri la Corte ha parecchio ammorbidito la portata del principio di uguaglianza. Dunque, stavamo leggendo, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Cosa vuol dire riunirsi? È un altro bel problema. Vuol dire che si sa che cos'è una riunione. Certo che si sa che cos'è una riunione. Noi nel diritto abbiamo sempre delle zone assolutamente chiare e delle zone che invece si fanno un po' più oscure, perché è chiaro che se noi stiamo facendo una riunione in piazza per protestare la legge finanziaria dei processi originari, quella è una riunione, è esattamente quella che aveva in mente il costituente probabilmente. La fila fuori del negozio che sta facendo dei saldi di stagione è una riunione oppure no? Se i fenomeni di assembramento della gente per le strade, non tutti sono riunioni o sì? Sono tutte proteste dalla Costituzione oppure no? C'è una certa differenza, ovviamente. Si tratta di riuscire a capire quali sono i poteri che ha la polizia di sciogliere questi assembramenti. 10 persone stanno parlando della partita sulle righe pedonali, è una riunione? Il poliziotto può dire cosa vuole circolare, oppure no, perché se è una riunione non lo può fare, è protetto dalla Costituzione, se invece è un assembramento lo può fare. Voi direte, non è che sia il massimo dei problemi urgenti, certo che no, ma io ve lo segnalo per spiegarvi come questi concetti sono una nebulosa, cioè hanno un nucleo molto luminoso e poi una serie di episodi che sono abbastanza più diffusi. Per esempio si è lungamente discusso se il corteo fosse una riunione. La riunione è fissa o circola? Perché se circola, qualcuno dice, siamo nella libertà di circolazione e non più in quella di riunione, con due trattamenti diversi. Cioè si sono pagati per tagliare il cappello in quattro, ma la realtà è complessa. E nella giurisprudenza dottrina comune è passata l'idea che il corteo sia una forma di riunione in movimento. C'è in sostanza la base l'idea che la riunione sia molto collegata alla libertà di espressione. Cioè la gente si riunisce per manifestare qualcosa, questo sicuramente è quello che avevano in mente i costituenti, no? La riunione politica. Ma ci sono riunioni che non sono affatto politiche, se io organizzo una festa, quella è la riunione. Lo spettacolo è una riunione. Forse anche la maratona è una riunione. Questo non sono se fosse un problema. Non solleviamolo. Ma sarebbe interessante saperlo se organizzare una maratona per la città si ricada nella libertà di circolazione, nelle riunioni dei quartieri o la tutela è quella della riunione. E come vedete è una tutela un po' particolare. Poi magari ne parliamo di questa tipologia parlando di luoghi, cioè del secondo comma. Hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Non era in via di pacificamente e senza armi, perché pacificamente dà il senso di ciò che attualmente accade. La riunione può essere pacifica finché improvvisamente per uno slogan, per la comparsa di qualcuno, per l'intervento col megafono, smette di essere pacifica e comincia a essere una minaccia per l'ordine pubblico. In quel momento la riunione smette di essere pacifica e può essere sciolta per questo. Con la procedura che descritta nel vostro manuale, riportando il testo del dottor Unico della Pubblica Sicurezza, che è un po' buffa perché ci sono i famosi pezzi di tomba, con tre inviti urlati di sciogliere la riunione, dopodiché c'è la carica della polizia. E questa è motivata dal fatto che la riunione ha smesso di essere pacifica. Non è che la riunione può essere non pacifica prima di iniziare. La riunione inizia e trascende in sommosse, ecco qualcosa che vedremo in seguito. Altra cosa è i sensarmi. Sensarmi invece è qualcosa che riguarda come si organizza la gente che fa la riunione. E questo può essere già un motivo di scioglimento, probabilmente. Adesso discusso se può essere un motivo di scioglimento, perché se c'è uno che c'è un'arma, non per questo la riunione deve essere sciolta, perché lui può essere arrestato. C'è da poi la legge su questo. La legge è uscita nel 75, e cioè quando le manifestazioni cominciavano già ad avere un aspetto militare, come dire. Non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di esse armi, mazze serrate o bastoni serrati con la gente e non cogliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di esse, non fate l'elenco, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, piombe, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punto da taglio, chiaramente utilizzabile tra circostanze di tempo e di luogo, lo sottolineo, per l'offesa della persona. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche le persone munite di licenze. Chiunque al di fuori nei casi precedenti, porti in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito, eccetera, eccetera. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti sono usati al fine di compiere reati. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiera, dei cartelli e degli striscioni usati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, negli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. Vedete la difficoltà di costruire una disciplina, che è una disciplina che ha in mente esattamente quello che in quegli anni accadeva, siamo negli anni dopo il 68, prima dell'esplosione del terrorismo, in cui le manifestazioni spesso degeneravano in scontri con la polizia, morti, eccetera. E di conseguenza il problema è riuscire a capire come fotografare l'ipotesi della cosiddetta arma impropria. Perché se la pistola è mitra, la sciabola, eccetera, siano armi, nessuno discute. Se uno ne piace perché era armato, qualche indice di pericolosità lo dà. Il problema è tutto ciò che non è tendenzialmente arma, ma è cosiddetta arma impropria. Se io vado in piazza con una mazza da baseball, quella è arma, quella diventa un'arma impropria, capite? E anche se vado con la fionda e i bulloni sono armi improprie, perché vedete l'elenco da fotografare tipologie specifiche di eventi storici, mentre viene reso esente l'asta della bandiera o l'asta dei striscioni. Per cui ricordo che a Milano c'erano le manifestazioni in cui le bandiere erano grandi così, ma le aste erano delle robe micidiali, piene di spigoli, di punte. No? Perché l'idea era proprio quella di arrivare armati alla manifestazione. E il tentativo della legge era di fotografare questa situazione. Non a caso poi si dice il divieto è di circolare con le armi, ma poi diventa un divieto specifico, caricato penalmente se uno non circola, ma va alla riunione con le armi. Su questo la Corte è intervenuta perché i giudici l'hanno impugnata per vari motivi, ma in particolare perché veniva reso, dicevo loro, alcuni principi, tra cui il principio dell'articolo 25 della Costituzione, che è il principio di tassatività. della norma penale, 25 secondo comma. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa norma viene interpretata dalla dottrina penalistica, dalla tradizione penalistica, come una norma di garanzia del diritto penale che evita una serie di cose. Dica essenzialmente la retroattività, perché c'è scritto la norma penale non può essere retroattiva, perché io commetto oggi un atto lecito e domani con un decreto legge che lo dichiara illecito e io sono processato, potrebbe essere la violazione della libertà, per cui la norma incriminatrice deve essere precedente al fatto commesso, e in secondo luogo un'interpretazione molto restrittiva della legge penale che vieta l'analogia, cioè l'espansione analogica, proprio per dare certezza dei comportamenti criminali. In questo ambito passa anche il principio di tassatività, per cui la norma penale deve essere tassativa, deve essere precisa, non deve lasciare discrezionalità, il che è impossibile. Viene impugnata questa norma perché il legislatore avrebbe rinunciato al criterio della idoneità delle armi improprie o offese, avrebbe fatto ricorso al criterio dell'utilizzazione dello strumento per l'offesa alla persona dopo riguardo alle circostanze di luogo di modo. Cioè dice, in sostanza, il legislatore usa una serie di espressioni tipo chiaramente utilizzabile per circostanze di tempo e di luogo per l'offesa della persona, cioè dice qualsiasi strumento che sia utilizzabile per l'offesa della persona, il giudice lo impugna sotto questa una violazione del principio di tassatività perché lascia al giudice margine di discrezionalità. E questa è una polemica che i penalisti di Vanonotte, uno dei grossi problemi del diritto penale, è anche abbastanza malinteso, perché dietro questa idea c'è un'idea un po' balzana e un po' tardiva, tardata, tardona, e per cui il linguaggio significa cose precise. Il linguaggio è lo strumento più preciso che esista. Il linguaggio non esprime mai cose, esprime parole. E senza allusivo il linguaggio. E l'idea di avere la norma precisa che descrive esattamente la fattispecie è un'idea assolutamente balzana. Pensate soltanto a tutti i reati che fanno riferimento al buon costume. Ne parlavo tempo fa, no? Il concetto di buon costume è un concetto estremamente elastico. È il concetto che quello di ordine pubblico è un concetto estremamente elastico. Il giudice deve adattare. E questo riferimento che fa la legge alle circostanze di tempo, di luogo, di spazio, è un riferimento culturale. Nel senso che riprende la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche la giurisprudenza che è stata un po' della Corte Suprema Americana, nel dire come il giudice deve valutare i fatti. Vedete come prende codice compito? Siamo partiti dal pacificamente e senza armi. Che cosa siano le armi vietate è talmente complicato da definirsi che alla fine il legislatore, dopo aver fatto un elenco che contiene i bulloni, dice che tutte le altre cose che sono tra le condizioni di tempo, di spazio e di luogo, una minaccia per l'incolumità. Sono fatte per la mia vita. Lo vedremo parlando dei reati di opinione, questa è la questione di luogo, di tempo e di modo, perché è lì che nasce. Notate che la legge vieta portare armi alle riunioni anche le persone munite di licenza. Voi sapete che per portare delle armi bisogna avere una licenza. Non è che così il cretino può prendersi una pistola, deve essere un cretino patentato. Come cretino patentato può avere la pistola in casa, in ufficio, nel negozio, per uscire di avere un supplemento di autorizzazione. Deve essere giustificata, dovrebbe avere delle valutazioni di merito, che tipo è e che persona si ha, dopodiché gli danno il porto d'armi, ma anche se lui è autorizzato a usare le armi, non può partecipare alle riunioni con le armi, perché in teoria ricadrebbe nel divieto dell'articolo 17. per esempio, se i cacciatori decidessero di fare una riunione per protestare contro la legge che gli vieta di cacciare la pecora, cosa posso dire io di cacciatori? Che armerei gli uccelli con uno sconto pari. Possono venirsi in piazza, possono fare il loro corteo, ma non possono portarsi il fucile, perché quello sarebbe di cadere il diritto dell'articolo 17. Però, secondo comma, per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Questa è la norma che generalmente le autorità di pubblica sicurezza ignorano. Ricordo la prima volta che si organizzò una festa nel giardino di dietro, non a caso appena nominato come direttore, e i ragazzi la organizzarono e si trovarono la polizia, subito immediatamente arrivata, e dicendo dateci l'autorizzazione. E che lo Stato l'autorizzazione del loro del direttore di dipartimento, cioè mia, che dispongevo di questi beni. E questo è l'autorizzazione che deve essere presentata alle polizie. Allora il giorno dopo sono venuti dicendo, ma è possibile che non sapesse che non avevamo bisogno dell'autorizzazione? Facciamo questo gioco. Andate a chiedere. E loro hanno passato la mattinata di partenza, rimbalzati dall'ufficio della questura al comune, perché tutti e due pensavano che ci volesse un'autorizzazione, ma pensava che fosse l'altro darla. In realtà non c'è nessuna autorizzazione, perché questo è un luogo aperto al pubblico. Allora, i luoghi sono divertiti. Un minuto e poi sospendiamo. Luogo privato, aperto al pubblico, e pubblico. Questi due hanno lo stesso regime. Niente. Cioè, se uno vuole fare una riunione a casa sua, non ha da chiedere il suo permesso, se non a se stesso. Questo è il luogo privato. Casa sua sarebbe il luogo privato. Diventa un luogo aperto al pubblico se è un luogo a cui il pubblico accede in maniera controllata. Classico il cinema. Volete fare una riunione del cinema, avete da chiedere il permesso al proprietario, forse anche pagarlo, ma poi quello è un luogo aperto al pubblico, lì potete fare la vostra riunione perché l'accesso al cinema è sì aperto al pubblico, ma non è un luogo pubblico, non è una piazza. Il luogo pubblico per eccellenza è la piazza, la strada, la via. Vedete, ci sono tre tipi, c'è una tipologia differenziata di luoghi dove si possono svolgere le riunioni. Uno la può fare nella sua soffitta, ed è un luogo privato. La può fare la soffitta di un suo amico, ed è sempre un luogo privato, solo che deve avere permesso di un amico. La può fare nell'aula dell'università, diventa un luogo aperto al pubblico, diventa un luogo aperto al pubblico, perché c'è una riunione qui dentro, perché comunque l'accesso è controllato o controllabile, anche se poi non lascia la porta aperta, ma il bene è un bene riservato, per cui l'autorizzazione deve dare chi dispone di questi locali. Diventa un luogo pubblico se invece è un luogo che non ha nessun controllo, una piazza di definizione non c'è nessun controllo. E quello è un luogo dove il pubblico può accedere quando vuole, come vuole. E uno può organizzare la riunione del luogo pubblico. Ma ovviamente qui il regime è un regime diverso dalle prime due, cioè dalla riunione del luogo privato e aperto al pubblico, che non ha nessun limite. Non c'è nessuna autorizzazione, non c'è nessun preavviso da dare. Cambia invece per riunioni in luogo pubblico. Che cosa accade per le riunioni in luogo pubblico? Vedete, vi leggo che cosa accadeva nello Statuto Albertino, così vi rendete conto della differenza. Diceva l'articolo 32 dello Statuto, è riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente senza armi, vedete che già allora c'era questa espressione, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica, rinvio alla legge senza particolari limiti. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o da parte del pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. Questo era lo statuto di un regno che si pretendeva liberale, dove la libertà di riunione, che è sempre una cosa vista con grande sospetto perché è l'inizio della sommossa, no? La riunione, e per quanto riguarda la disciplina comunque regolata dalla legge, ma per le riunioni in luogo pubblico e aperto al pubblico non c'è garanzia, ma si applicano le leggi di polizia. Il nostro regime, a questo è stato il nostro regime, la nostra Costituzione, a questo, Silvio, scusami, a questo di particolare, e cioè di avere come suo obiettivo proprio la correzione dei sistemi di tutela dello Statuto. Per cui innanzitutto le adunanze, le riunioni in luogo aperto al pubblico entrano nella disciplina del luogo privato, per cui nessun limite, mentre resta fuori la riunione in luogo pubblico. E qual è la disciplina? Per le riunioni, anche in delle riunioni in luogo pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, anche qui nel ritorno esegesi. Innanzitutto, qui si parla di preavviso. E la classica domanda del perfido esaminatore all'esame è: ma preavviso e autorizzazione sono la stessa cosa? Che differenza c'è? Se lo dice in chiesa, sono non io. Non è un parere vincolante l'autorizzazione, più precisione, dica. C'è la sanzione penale però, eh? Il preavviso è un onere, si dice. Allora, l'onere è un gravame, cioè un carico, un obbligo, un adempimento che bisogna fare per esercitare un proprio diritto. Se voi volete uscire di casa per un vostro diritto, l'onere è aprire l'uscio. Non avete fatto. L'autorizzazione è invece una cosa tutta diversa, perché l'autorizzazione vuol dire che voi avete un diritto, ma non potete esercitarlo. Per l'esercizio è sottoposto a autorizzazione, il che vuol dire che dipende da un provvedimento più o meno discrezionale della pubblica amministrazione consentirvi di esercitare un diritto. Capite? Un esempio di autorizzazione ne siamo spazzini di esempi di autorizzazione. Se voi volete forse la concessione che è una cosa ancora diversa, ma se voi volete esercitare un'attività, che è un vostro diritto, avete l'obbligo di avere un'autorizzazione per una serie di attività, per altri una concessione, per altri una dichiarazione di inizio di attività. Cioè, il mondo dell'amministrazione è molto complicato. Se voi volete laurearvi, dovete fare domanda di laurea e quindi un'autorizzazione a presentarvi di laurea. Per cui il diritto non può essere esercitato se non è autorizzato l'atto specifico di esercizio. Allora il preavviso non equivale all'autorizzazione, nel senso che chi vuole organizzare una riunione lo può fare tranquillamente, ha solo l'obbligo di preavvisare. E questo vi spiega anche il senso del preavviso. Leggiamo cosa segue nell'articolo 17, vediamo. le pubbliche autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Allora, voi fate il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza non ha da rispondervi. Dunque, mandare una letterina alle proprietà con intenzione di fare quella riunione. Quello che può fare è vietarvela. Ma per vietarvela deve mandare un apposito provvedimento, che è il diritto, che deve essere comprovato, e cioè motivato, e può essere assunto soltanto per specifici motivi di incolumità e sicurezza pubblica. Non mi può dire, non lo potete fare perché fa troppo caldo, fa troppo rumore, non è il caso perché quel giorno troverà. L'unico motivo che vi può opporre è la sicurezza pubblica, l'incolumità. Ciascuno ha diritto di essere efficiente, vuol dire. C'è un apposito divieto di costituzione del partito fascista e c'è il reato di apologia di fascismo, che non viene mai utilizzato perché è un reato odioso, nel senso che è sempre qualcosa che va a colpire la libertà di espressione. Allora, se uno si mette le figlie di Mussolini qua, è una pratica qui, e qui un bel fascio di Torio, tutti lo guardano e dicono, povero figlio, non è meglio partire? Ma per questo non è che la possono punire per questo. Sì, certo, ma esiste un reato di apologia del fascismo che può scattare in certe ipotesi quando per esempio si inizia a parlare del bene delle leggi razziali, allora lì è un fatto che può essere particolarmente fastidioso e doloroso, siamo talmente lontani dall'introduzione della fattispecie nelle norme transitorie della Costituzione, nelle norme transitorie, non nel testo della Costituzione, ma nelle norme transitorie, che è un reato che non ha più particolare valenza. Ne dirò di più che in certi paesi, come Germania e Francia, dove hanno introdotto il reato che punisce il negazionismo, c'è una sanzione penale per chi nega l'Olocausto, e la reazione di tutto il mondo, diciamo, liberale è queste cose non si fanno. Per chi nega l'Olocausto è come negare la felicità della terra, un di più l'offesa alla comunità ebraica. Chiaro, è una cosa particolarmente odiosa, ma se uno è deficiente, non è che si può punire per gli deficienti, se no sarebbe un po' osservato. E altro fatto è invece il carattere della riunione. Allora, se vogliono fare una manifestazione fascista, la fascista ne sono fatto soltanto. Se vogliono fare una manifestazione neofascista, nessuno glielo può impedire. Quello che però è il limite è la sicurezza pubblica. Se vuoi girare con le masse, allora entrano nella fattispecie di manifestazione non pacifica armata. Se cominciano a lasciare le vetrine o vanno a fare l'assalto alla sede di quel partito cinematosimpatico, e ovviamente quello è un reato, e così via. La sicurezza pubblica è da intendersi come sì ordine pubblico, ma si dice ordine pubblico in senso materiale, nel senso che è proprio la incolumità fisica delle persone. Quello può essere il motivo con cui viene vietato e deve essere un provvedimento motivato con specifico riferimento a quei motivi, se no un provvedimento illegittimo. Questo significa che essendo un provvedimento amministrativo ed avendo un obbligo specifico di motivazione è ovviamente un provvedimento impugnabile, nel senso che il questore che abusasse di questo potere vietasse la riunione senza motivarlo, motivandola in maniera generica, subirebbe un'impugnazione, possiamo vedere da quale giudice potrebbe andare, tipo di impugnarla, e di conseguenza un annullamento del provvedimento. Notate che in questi casi è anche possibile, saltando i limiti di giurisdizione, chiedere un provvedimento d'urgenza al questore, ex articolo 600. sia un provvedimento cautelare per l'esercizio di un diritto fondamentale che può essere dato anche ad ora. Per cui io lo chiedo una settimana prima, 3 giorni prima mi dicono non me lo puoi fare, io posso trovare anche un pretore libero in udienza, il giudice pace o sarà più difficile per mio 15 giorni cinese e chiede un provvedimento immediato di sospensione. È questione di tempi, perché è molto difficile farlo, però il meccanismo di reazione è l'impugnazione a dichiarazione di legittimità del provvedimento negativo. Quello che è importante capire è, primo, che l'onere non condiziona la legittimità della riunione. Cioè non è che la riunione non preavvisata è di per sé illegittima. La riunione non preavvisata è una riunione assolutamente legittima. Chi risponde è chi l'ha organizzata e non l'ha preavvisata, perché non ha adempiuto il suo onere. Se io organizzo la riunione e non do preavviso, la riunione si può svolgere. Io subirò una sanzione penale. La sanzione penale perché non ho adempiuto all'onere che mi era stato posto. Non è detto che tutte le riunioni siano organizzate. Ci possono essere anche riunioni spontanee. Un grande evento, un attentato, lo sciopero spontaneo, il ministro che con decreto sopprime la facoltà di giurisprudenza, immediatamente tutti gli studenti, i docenti di giurisprudenza si trovano in carta a protestare. Nessuno è organizzato. Non c'è una organizzazione, è esercizio del diritto di riunione. Il fatto che non sia previsato non significa che la riunione sia legittima. La riunione può essere sciolta soltanto se non è pacifica, oppure non è senza armi, cioè essenzialmente perché non è pacifica, ma non per la questione del servizio. Se qualcuno l'ha organizzata e non l'ha previsata, pagherà penalmente. Quindi avevo portato delle sentenze, che ho fatto poi sulla psicologia delle sentenze della Corte, sulla questione della responsabilità non tanto degli organizzatori che è certa, ma di chi prende la parola nella riunione. Allora io organizzo una riunione per protestare contro l'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza. In questa riunione non do il preavviso, la organizzo ma non do il preavviso, io sono responsabile, ma chi interviene a quella manifestazione è a sua volta responsabile? E la Corte Costituzionale ha dichiarato legittime tutte le norme del testo unico di pubblica sicurezza che punivano tutti coloro che prendevano la parola alla stessa stregua dell'organizzatore. La responsabilità è circoscritta agli eventuali organizzatori e basta. Che cosa posso dire ancora del dottor Vignone? Anche niente. Qualche domanda da farmi? Ah sì, c'è una sentenza carina che riguarda un po' quello che diceva lei. C'è un problema che poi vedremo, dovremo affrontare domani parlando di libertà di espressione, se non deve parlare con me domani. Noi abbiamo ereditato un codice penale del 1930 e un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che è conseguenza. Per cui sono due atti, diciamo, pacifissimi, che non hanno proprio, come dire, in mente le libertà e i diritti costituzionali. E di conseguenza la giurisprudenza della Corte ha ampiamente focato questa legislazione togliendo tutta una serie di cose assolutamente incompatibili. Se stavo adesso, per esempio, la responsabilità di chi prende la parola in una manifestazione non preavvisata. Nonostante detto da alcuni specifici reati. Per esempio, 654-655 del codice penale punisce penalmente grida e manifestazioni sediziose e le radunate sediziose. C'è un reato di radunata su riunione sediziosa. Sul debatta con il Nazionale dell'Ordinanza Cattolica dei Canati, della quale l'incostituzionalità dell'articolo 5, che punisce le manifestazioni fasciste, viene prospettata non solo in riferimento alle citate norme costituzionali, ma anche alla 12ª disposizione transitoria della. Dice la Corte, e vi prego di seguire il ragionamento, che dopo richiamare, e meglio precisare, i concetti già espressi in un suo precedente, per l'applicabilità delle due norme incriminatrici è necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti consistenti in una condotta obiettivamente sediziosa e nella sua pericolosità per l'ordine pubblico. Se la Corte sta interpretando, alla luce della Costituzione, del 48, il codice penale del 30, e dice, perché sia applicabile il reato di riunione sediziosa, ci devono essere due essenziali requisiti. A, una condotta obiettivamente sediziosa, B, la sua pericolosità per l'ordine pubblico. Ora, è evidente che l'oggettiva sediziosità di una condotta va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di tempo, di modo e di luogo, come ricordo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto. Il termine sedizione, che il legislatore non ha inteso definire, ha costretto un suo tradizionale e generale significato. Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto, luogo, tempo e modo, idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. Vedete, la tecnica, la sentenza del 63, la tecnica usata dalla Corte per riscrivere tutte le norme del codice penale che riguardano le manifestazioni, che domani vedremo, i reati di opinione. Che cos'è una manifestazione sediziosa? Che cos'è, per esempio, l'associazione sovversiva? È previsto il codice penale, per loro può fare questo intervento, la fattispecie dell'associazione sovversiva. La Corte tutti questi reati li giustifica riportandoli alla Costituzione, dicendo non si può immaginare che non ci sia un reato di manifestazione sediziosa, anche perché se no l'articolo 17 resterebbe senza tutela penale. Se noi facciamo una manifestazione violenta, che comincia a spaccare tutto, spuntano le armi, eccetera, dov'è la tutela penale? Vabbè, verrà sciolto dalla carica della polizia. Bene. I promotori saranno responsabili se non hanno preavvisato, se hanno preavvisato non sono più responsabili, nulla. E allora, dove si va a colpire una fattispecie che è chiaramente socialmente negativa? Che è il reato di manifestazione sediziosa. La cosa che noi non possiamo togliere la fattispecie e dire non è più punibile nessuno. Quello che possiamo fare è interpretare la fattispecie in modo da ricollegarla alla Costituzione. E dicendo è sediziosa la manifestazione che finisce con essere pericolosa per la comunità pubblica. E quindi in sostanza è diretto il reato di manifestazione sediziosa alla luce dei motivi di sicurezza o incolumità pubblica, nonché carattere pacifico e senza armi della riunione. E questo vuol dire dare un'interpretazione, come dire, costituzionalmente adeguata a un reato che peraltro era concepito per la massima repressione del difensore politico.